Buon pomeriggio a tutti, Radio Librarte, rivista di libri d'arte e o intorno all'arte per Radio Arte. Buon pomeriggio agli autori del libro che presentiamo oggi, è un libro fatto da Mauro Uliassi e Giovanni Gaggia. Mauro Uliassi è un cuoco, un chef con 3 stelle Michelin, conquistato già da tanti anni. E varie altre onorificenze, tra cui cappelli, forchette, insomma, d'oro. Per chi non sa che cosa sono queste onorificenze, diciamo che corrispondono agli Oscar per il cinema, in qualche modo. E Giovanni Gaggia è un artista visivo. Uliassi ha un ristorante dal 1990 a Senigallia, nelle Marche, e quindi uscire di questo libro in qualche modo celebra i 30 anni della sua attività, e anche Giovanni Gaggia, artista, è un artista marchigiano che ha questa interessante location anche lui, che si chiama Casa Sponge, no? Che è una casa studio per residenze di artisti, incontri, insomma, a loro modo. Tutte e due sono degli artisti. Tra l'altro, vorrei ricordare, tra le altre cose, che Mauro Uliassi è stato anche lo chef che ha operato purtroppo compianto, perché non si fa più, poi è stato eliminato, Festival dell'Arte Contemporanea di Faenza, che è stato uno dei
Ah,
più interessanti festival
bello, sì.
dell'arte al mondo. Probabilmente non molto lo sanno, ma io, siccome frequentavo sia come spettatore che anche come partecipante a alcuni dei dibattiti, ricordo benissimo, insomma, quando lui faceva i suoi piatti, insomma, per noi convenuti. Quindi, ovviamente,
Con Mario Nanni era.
sì, con Mario Nanni, con Pierluigi Sacco, insomma,
Ma
e altri.
noi abbiamo poi anche partecipato, anche adesso, come hai fatto venire in mente, che mi ero dimenticato completamente, perché molte cose poi uno le rimuove, anche alla fiera di Bologna. Sono stati una settimana lì, abbiamo fatto delle opere, abbiamo fatto una padella che si chiamava Se Pas un Poil. Era una padella.
Sì, che erano delle padelle di artisti, c'erano vari artisti, vari autori,
Pistoletto.
insomma, diciamo, che a cui era stata data una padella. Mi pare che la mostra era curata da Ludovico Pratesi, se non sbaglio.
Sì.
E quindi, comunque, voglio dire, Uliassi, oltre ad essere un artista del suo campo, è stato sempre appunto in rapporto, insomma, con l'arte. Tra l'altro, non so se sei anche un collezionista, no? Di arte. E Giovanni Gaggi, appunto, è un artista visivo molto noto appunto nel mondo dell'arte, per il suo approccio di mettere in connessione, in relazione, le situazioni, insomma, le persone, così via. Come questo, insomma, di questo libro edito da Marietti, che si intitola Mauro Uliassi incontra Giovanni Gaggia. Ed è un libro che ha appunto vari interventi anche scritti, sia da parte della curatrice Maria Paola Poponi, che da personalità del mondo dell'arte e anche della cucina, come Massimiliano Tonelli, direttore di Art Tribune, Antonio Paolini e Marcella Russo. Ecco, la prima domanda, insomma, che vorrei farvi, no? È com'è che nasce questo incontro, com'è che nasce questo libro? Immagino che voi vi conosciate da molto tempo prima, insomma, che avete deciso di fare questo libro, e come, perché da parte di ognuno di voi è nato questo libro, Mauro Uliassi incontra Giovanni Gaggia.
Buon pomeriggio. In realtà io e Mauro non ci conosciamo da moltissimo, ci conosciamo da 3 anni. Sì, dal libro è stato il momento che ha innescato la conoscenza. Chiaramente in mezzo c'è stato tutto il blocco, i vari lockdown, quindi
Sì, no,
l'evento.
ma scusa, allora se voi vi conoscete da 3 anni, cioè, però come, cioè, vi siete conosciuti perché qualcuno di voi ha detto che voleva fare un libro?
Lo dico io, lo dico io.
C'è qualcuno che ha, come dire, che ha creato la connessione. Io lavoro da diversi anni con Maretti e conosco la collana, appunto, conosco bene la collana Infusioni di Gusto. Marcella Russo è stata poi il filtro che ha unito me e Mauro, perché Marcella opera proprio sull'asse tra arte e cucina. Dopodiché poi ci siamo visti da Mauro ed è così scattata una scintilla, come dire, che ha permesso la creazione di questo libro, che ha avuto una gestazione lunga. Farei raccontare l'innesco della scintilla da Mauro, in realtà, perché c'è una figura importante che ha fatto sì che Mauro, come dire, accettasse la sfida.
Certo, allora, Mauro Uliassi. Allora,
tu fa conto che a noi ci chiedono continuamente un sacco di cose, no? Quando tu raggiungi un certo tipo di visibilità, tutti ti chiedono, certo, di fare questo. Beh, tu devi fare una grande attenzione comunque, perché poi puoi disperdere energie, puoi incontrare gente che magari potresti aver fatto meno di incontrare, quindi sei sempre un po' diffidente su tutto quello che ti propongono. Lì c'erano degli elementi comunque, delle persone che bypassavano abbastanza in modo facile la cosa. Uno era Antonio Paolini, che io conosco da 30 anni, un altro era Massimiliano Tonelli, lo stesso conosco da una decina d'anni, e quindi quando loro mi proposero di fare questa cosa io accettai un po' a scatola chiusa, senza sapere chi fosse Giovanni. Poi, parlando con una mia amica, una gallerista di Senigallia, che è amica mia da sempre, da quando avevamo 20 anni, per cui un'amicizia profonda, è una delle pochissime, sai, il primo giro delle amicizie, no? Quelle 7, 8, 5, 6 persone amiche, ma forse anche meno, quelle più strette. E quando gli dissi di questa cosa del libro con un artista marchigiano e gli chiesi se conosceva Giovanni Gaggia, lei fece un salto dalla sedia e dice: ah sì, Giovanni. E quindi già per me quello fu una garanzia assoluta, perché Paola è per me un'amica profonda, un'amica antica, e quindi un suo entusiasmo diventa automaticamente il mio. E questo è stato il... E poi dopo, quando ho incontrato Giovanni, insomma, era esattamente non c'era bisogno di dire più niente, perché io appena l'ho visto era esattamente come in qualche modo me lo immaginavo, anche a livello di pelle, a livello proprio di, così, insomma, di sensazioni. Tu ti cogli subito, no? Quando hai davanti a te delle persone con cui stabilisci un feeling immediato, non so, le anime gemelle, no? Non so, soltanto negli innamoramenti si possono avere anche in tanti modi, no? Le persone che incontri, che poi sembra che le conosci da sempre, cioè parlandoci 5 minuti sai perfettamente con chi hai a che fare. E questo è stato, insomma, l'avvio. Poi dopo la gestazione è stata un po' lunga, perché è stato il Covid in mezzo. Poi io sono pigro, molto pigro, sono lento, molto lento, e ci mette un sacco di tempo per fare cose.
Pigro?
Cosa?
Non ti definirei pigro.
Però io sono pigro, io sono un pigro che fa un sacco di robe, ma sono pigro. Cioè, però
beh, diciamo che per fare le cose bene...
è profondamente pigra.
Vabbè, diciamo che per fare le cose bene ci vuole tempo comunque, no?
Sì, infatti ha ragione Giacinto.
Diciamo, è una, diciamo, sorta di pigrizia mascherati in realtà dal fatto che se vuoi fare appunto un piatto fatto bene, un'opera d'arte fatta bene, sia un quadro, una scultura, quello che è, ha il suo tempo, insomma. Anche se è ovvio che ci sono anche delle forme d'arte, diciamo, più istantanee, no? Ecco, ma com'è che avete deciso la struttura del libro? L'avete deciso da solo voi due o in discussione con l'editore? Perché qui la struttura del libro, praticamente, diciamo, c'è una prima parte di prefazione di testi, scritte, come dicevamo prima, da Maria Paola Poponi, da Massimiliano Tonelli, che è sì direttore di Art Tribune, però era anche a quei tempi, credo, che ti frequentasse, perché lui lavorava alla Gola, era anche direttore della Gola, che era una rivista di cucina, Antonio Paolini, insomma. E poi quella che si interessa più alle arti visive è appunto, anche se in questa forma adesso, in relazione alla cucina, è Marcella Russo. E poi in mezzo c'è, diciamo, il vostro lavoro, no? Queste parti che sono i racconti, e poi in mezzo invece ci sono i vostri lavori, che è una serie di ricette è fatta appunto da te, Mauro Gliassi, è una serie di immagini a fronte, insomma, in relazione, testi scritti e realizzati da Giovanni Gaggia, che non sono però, forse tranne qualcuna, delle immagini realizzate ad hoc, ma sono immagini di opere che Giovanni Gaggia aveva già fatto, come appunto le tue ricette, erano ricette che tu già negli anni avevi già fatto, sperimentate, che avete deciso di mettere in relazione. E questa era la parte probabilmente anche più difficile, cioè com'è che avete deciso che un'immagine di un'opera, di una performance di Giovanni Gaggia andasse con un piatto di Mauro Gliassi e viceversa?
Diciamo che quando ci è stato proposto il progetto editoriale, l'ossatura era un po' prestabilita, insomma, faceva parte della struttura editoriale questo rimpallo tra piatto e opera d'arte. Dopodiché quello che è successo si ricollega un po' all'incontro. C'è stata veramente una grande sinergia tra me e Mauro, un grande riconoscersi, ecco, mettiamola così. Questo ha permesso il risultato che hai appena descritto tu, Giacinto, che ha modificato un pochino anche l'assetto editoriale del libro. Io quando andai da Mauro la prima volta, anzi la seconda volta, perché poi passò del tempo tra il primo incontro e il secondo, quando poi a un certo punto decidemmo di bypassare un pochino tutti quelli che erano gli operatori che lavoravano intorno al libro per andare a costruire un dialogo reale tra me e te. Questo fu il meccanismo che permise la costruzione e la struttura del libro. Dopo quell'incontro e quel dialogo, Mauro mi mandò subito 20 ricette, se non ricordo male, le prime 20 immagini. E da lì io iniziai a ragionare, quindi la sfida iniziale Mauro la passò a me dopo circa 5 minuti. Quindi fu il mio il cammino di dover entrare in tutta quella che è stata la mia poetica per cercare di trovare gli elementi di unione tra me e Mauro, che l'avevamo, se riconosciuti nella pelle, era il momento di andarla a trovare un po' in quelli che erano i motori che uniscono me e Mauro, che sono essenzialmente la scelta di continuare a vivere e operare nelle Marche e la terra, la campagna e il mare, quindi come questi due elementi andavano a modificare la mia creatività. Poi io passai poco tempo in realtà a scegliere le immagini, tornai da Mauro, le sottoposi a Mauro raccontandogli un po' quali erano state le motivazioni e lui mi disse sì, per me va bene tutto, in qualche modo poi vado stringendo, poi aggiungi tu Mauro, però sarebbe bello che ci fosse la motivazione perché tu hai scelto queste immagini. E quindi fu Mauro a indicare l'inserimento della mia parola nel libro per cercare di, come dire, di far entrare il lettore maggiormente in quella che è la struttura editoriale.
Ecco, appunto, insomma, come dicevi, dicevate, da un dialogo, insomma, tra voi due, insomma, e anche questa sollecitazione del fatto di non fermarti a scegliere un'immagine di una tua opera, che spesso sono anche immagini parziali, nel senso che sono delle performance, e quindi chiaro, una fotografia di una performance non restituisce tutta la performance. E quindi chiederti un'idea del perché e per come questa immagine in confronto di un suo piatto è una cosa molto interessante, di come avete costruito il libro. E anche questa idea che avete detto prima, che avete bypassato, insomma, almeno per una parte, insomma, gli organizzatori, per sentirvi liberi in un primo momento di organizzare come sentivate voi il libro, è una cosa appunto molto interessante. Una domanda che vorrei fare a Gliassi. Intanto, e anche a Giovanni, perché è una cosa che riguarda tutte e due, quando Gliassi ha mandato le prime 20 ricette, tu, Giovanni, le ha accettate tutte, e viceversa, Gliassi hai accettato tutte le proposte delle immagini che ti ha fatto alle prime 20 immagini e testi delle prime 20 ricette, oppure su qualcuna c'è stata una discussione di trovare anche un'altra immagine, non quella inizialmente proposta?
No, non c'è stato nessun tipo di conflitto su quello che ho proposto a Giovanni e su quello che Giovanni ha proposto a me, perché di fondo io avevo ben chiaro quello che volevo fare e Giovanni aveva ben chiaro quello che voleva fare. E non è che io mi sono dovuto adattare alla sua arte o l'arte di Giovanni si è dovuta adattare alla nostra cucina, perché quello che doveva venire fuori è che si parlava di arte tout court, cioè noi facciamo cucina,
certo, e come arte,
e poi dopo parleremo del perché, per come la cucina può diventare una forma d'arte. Comunque sia, la cosa che io al primo incontro ho cercato di far capire a Giovanni era il nostro stile, il nostro modo di intendere la cucina, e cioè che noi siamo sulla costa adriatica, siamo sul mare, ma nonostante che siamo sul mare, siamo anche fortemente radicati alla terra. Giovanni è un uomo di terra, perché sta a un 40 chilometri
a Pergola. Tra l'altro, a Pergola, dove ci sono i famosi bronzi di Pergola, che sì, sono dei bronzi di epoca romana straordinari, che quasi nessuno conosce, tra le altre cose, no?
Sì, c'è il teatro anche, no? Molto bello di Pergola, mi
certo,
sembra.
Certo, no?
E quindi, e invece, mentre lui appunto è un uomo di terra, quindi della campagna, contadino, con una forte tradizione rurale, io sono invece proprio sulla costa, tocco il mare con le mani, certo. Proprio, sono lì. Ma nello stesso tempo, e questo è il mio grande vantaggio, che poi diventa anche fonte di grande ispirazione per quanto riguarda il mio lavoro, c'è il fatto che noi tutti quanti gli abitanti della costa marchigiana, ma anche della costa adriatica, siamo collegati in una sorta di coenè, cioè c'è un qualche cosa che ci lega, e che è proprio questo, è che davanti abbiamo il mare, ma subito dietro al mare abbiamo la terra. Io racconto sempre, no, ho cercato di far capire a Giovanni questo elemento molto importante per far capire da dove arriva il nostro modo di cucinare. E appunto c'è il racconto, cioè tu fa conto che, non so, sulla costa senegalese adesso ci sono tutti quanti gli alberghi. 100 anni fa non c'erano gli alberghi, 150 anni fa non c'era niente.
Certo.
C'era una stradina sterrata e con di fronte il mare, e dietro c'erano gli acquitrini. Tra il mare e gli acquitrini, ma gli acquitrini erano a 300 metri, erano proprio lì.
Quindi tra il mare, sì, e gli acquitrini, una caratteristica un po' della costa adriatica.
Tutta la costa adriatica. Tra gli acquitrini e il mare c'erano le casupole dei pescatori, no? Per cui queste casupole, queste capanne con davanti l'argano e la barca, dietro ognuno c'aveva il proprio orto, c'aveva lo stipo del maiale, c'aveva l'allevamento dell'oca, dell'anatra, del piccione, e 300 metri più là appunto gli acquitrini con la selvaggina, tutto quello che la selvaggina poteva essere, con le lumache, con le rane e con le anguille, che diventavano anche una sorta di cibo free, no? Perché poi c'era la campagna con i contadini che erano a mezzadria, che dovevano rendere conto al padrone, e invece tutto quello che poteva essere cacciato e procurato in modo autonomo diventava proprietà del contadino di quella situazione lì. Ecco, diciamo che la nostra cucina parte da questa idea. È una cucina che io definisco sempre semplice, perché è una cucina fatta con elementi, a semplicità, è legata al fatto che gli elementi devono essere facilmente reperibili, il piatto, una volta che noi l'abbiamo ideato, deve essere facilmente replicabile, e gli ingredienti devono essere in qualche modo sì, reperibili, insomma, durante tutto quanto l'arco.
È legata al territorio, no?
Esatto, legata al territorio. E un altro aspetto molto importante che ho raccontato a Giovanni è l'autenticità, cioè il fatto che noi quando cuciniamo cerchiamo sempre di raccontare un qualche cosa che ci è che ce n'è a noi proprio, profondo, no? Per cui da qui le nostre tradizioni marinare e contadine, quindi uomini di mare e uomini di terra. Dopodiché gli ho fatto vedere i piatti, gli ho spiegato come erano nati questi piatti, qual è stato il filo conduttore, la logica che ci ha portato a, il ragionamento ci ha portato a, a questa serie di piatti che erano stati estrapolati da, da un ventennio di lavori, uno preso qua, uno là. Giovanni ha capito perfettamente qual era il nostro sentimento per il lavoro e come operavamo, e quindi lui è, si è mosso di conseguenza. Quindi non è che Giovanni, guardando un nostro, perché poi si tratta, non è che li ha mangiati neanche tutti, no? Per cui non poteva neanche capire come poteva, qual era il gusto. Ha mangiato la nostra cucina in 2 o 3 occasioni e da lì ha colto qual era il nostro sentimento per il lavoro e per il desiderio di perfezione che c'è nel quotidiano, no? Per cui ognuno di noi, anche lui, lavora con un desiderio molto alto di perfezione, cioè di fare bene, quindi di fare bene perché desidera comunicare per il suo entusiasmo e la passione che ha per la vita con il suo lavoro, esattamente come facciamo noi. Noi su questa cosa ci siamo incontrati perfettamente e quindi lui non ha fatto altro che entrare, cercare di capire bene che cosa io volevo dire, che poi erano più o meno le stesse cose che in qualche modo raccontava lui.
Beh, Uriassi, in queste risposte mi hai suggerito una domanda, che è quella di, appunto, ma tu hai dato parzialmente una risposta, che è quella appunto di Giovanni Gaggia, ma tu oltre, cioè, appunto, leggere la ricetta che Uriassi ti inviava, e anche le immagini dei piatti, non hai poi assaggiato tutti i piatti per poter fare, per decidere quale lavoro mettere. Questa è la risposta, l'ha data già Uriassi, però ne hai assaggiato alcuni sì, alcuni no.
Sì, ecco. Ma soprattutto io ho raccontato di ogni piatto lo storytelling, cioè la storia che ci ha dato.
Sì, no, 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 questo ho capito. Adesso sto facendo una domanda invece appunto a Giovanni Gaggia. Rispetto alle immagini che poi lui ha deciso di mettere, no? E la domanda è: quando tu hai scelto un'immagine, un lavoro e quindi scritto un testo per un piatto che avevi assaggiato e per un piatto che non avevi assaggiato, hai avuto un approccio diverso? Cioè, nel senso, quando sceglievi un'immagine per un piatto di cui sentivi e ricordavi, avevi la memoria anche del sapore, e per un altro che avevi solo una lettura di una ricetta e di un'immagine. Gaggia.
Diciamo che il metodo di lavoro è stato per tutti il medesimo. Quello che è stato per me fondamentale, e in parte l'ha raccontato Mauro, è stato comprendere la loro esperienza. Quindi quello che per me è stato fondamentale è stato entrare nel ristorante, stare con loro e capire e comprendere ciò che Mauro vuole regalare agli avventori, che non è distante da quello che faccio io quando mi metto a creare una performance, cioè la necessità di lasciare un'esperienza unica a chi hai di fronte a te. Deve essere un momento indimenticabile, che quel momento poi te lo porterai con te per tutta la vita, lo rielaborerai e andrai a costruire poi il tuo viaggio personale. Quello che io ho fatto di ricetta in ricetta è stato andare ad analizzare tutti i singoli elementi e alimenti che Mauro utilizza ed andare a cercare delle motivazioni filosofiche di quello che era la simbologia degli alimenti. Lo studio strutturale degli elementi mi ha permesso con il tempo di andare a associare poi le varie immagini che raccontano tendenzialmente quelli che è stata la mia pratica dal 2002 fino al 2019. C'è un solo progetto che nasce ex novo, ma non nasce in maniera, non c'è sudditanza tra il piatto e l'opera. In realtà c'è solo un racconto temporale. L'ultima ricetta, la 21ª, nasce nello stesso periodo, quindi nasce nel 2020, ed era l'Hub di Mauro del 2020, che era la sua pasta in bianco, che magari, se vorrà, Mauro racconterà che cos'è la sua pasta in bianco. E io ho scelto di associare un po' quello che era il lavoro che stavo facendo nel silenzio del mio studio in quel periodo. Io me la cavo abbastanza bene con il disegno, ma non disegno quasi mai. In quel preciso momento storico decisi di riprendere a disegnare, ma ho disegnato su tracce di disegno che mi spediva mia nipote. Mia nipote disegnava di 4 anni, disegnava a casa sua e mi raccontava un po' al telefono quello che erano le sue motivazioni, mi spediva questi disegni e io sopra la sua traccia avrei disegnato per un periodo. Ed è l'ultima opera che racconta il cammino. Quello che per me era importante in quel disegno e con quel piatto l'ho assaggiato, quindi come dire, Mauro definisce la sua cucina semplice, è vero che è semplice, ma quella pasta in bianco è anche complessa, quindi la sfida era tradurre un po' quella semplicità e quella complessità nel contempo, per quello che ho scelto poi i lavori, i dipinti di una bambina di 4 anni per costruire questo viaggio.
Bene, adesso appunto Ilias, ci vuoi raccontare questa, come suggerisce Giovanni Gaggia, questa pasta in bianco? Nel libro ci sono tutte le ricette o ne hai selezionate solo alcune?
No, nel libro ce ne sono, noi sono 30 anni che facciamo ristorazione, da 15-16 anni facciamo il lab, per cui abbiamo in archivio, che ne so, 200-300 piatti con già fotografati e con tutte quante le ricette. Però è interessante questa cosa.
Sì, però qui non ci sono tutte, no?
No, lì ce ne sono una ventina prese qua e là.
Perché hai selezionate queste e non altre?
Ho selezionato quelle lì che in qualche modo potessero raccontare di più il legame che noi abbiamo con la terra e il mare.
Okay.
Era quello che dicevo prima, però è interessante quello che ha detto Giovanni, ed è questa la relazione profonda che c'è tra noi che facciamo i cuochi e Giovanni che fa l'artista, perché Giovanni si occupa di una cosa che è completamente diversa da quella che è la cucina, però lui ha detto ha raccontato un qualche cosa che è esattamente identica al sentimento che noi abbiamo mentre facciamo quello che facciamo. Cioè lui dice: io quando faccio una performance cerco appunto di essere me stesso, di entrare in contatto con le persone e quindi di lasciare un segno nelle persone, le persone si ricordano di me, in qualche modo è il desiderio di essere amati, no? Cioè il desiderio di far portare agli altri, di far portare agli altri un pezzo di te, e in qualche modo tu rimani poi nella testa delle persone, e rimanere nella testa delle persone è una cosa pazzesca, essere ricordato, essere nei pensieri degli altri è, diciamo, una cosa straordinaria e molto bella. Ed è qui che c'è l'innesco tra l'arte che fa Giovanni e quella che si può chiamare arte in cucina, perché ci sono state molte discussioni sul fatto che la cucina si possa chiamare arte, sul fatto che, questa è una cosa che io ci tengo molto a ribadire, perché per me è l'unico momento in cui si può parlare veramente della cucina come forma d'arte, quindi anche del cuoco come artista in qualche modo, perché altrimenti se no uno è un artigiano e non è un artista. Ed è proprio nel momento in cui si verifica un qualche cosa di estremamente magico, così come si verifica un qualcosa di estremamente magico in una performance di Giovanni, dove la gente rimane lì schiantata a guardarlo e quindi a portarsi via tutta quanta una serie di sensazioni positive, la stessa cosa avviene quando tu cucini. Ed è lì che la cucina diventa una forma d'arte, perché di solito la cucina come forma d'arte viene sempre un po', come posso dire, è un po' fuorviante, no? L'idea che c'è la cucina come arte. Il più delle volte si pensa, no? Forse anche tu prima, no? Dicevi come hai preso i piatti, perché c'è stata questa traduzione tra un piatto che ha fatto Mauro e l'opera d'arte tua, quando visivamente non c'è niente che li metti insieme, perché non è quello il legame. Cioè non è che la cucina diventa arte perché il piatto è bello o perché somiglia a un quadro, così come non certo. È arte. Così come non è arte per il semplice fatto che lo fa un cuoco professionista, lo potrebbe fare una qualsiasi altra persona, per esempio. Non è arte perché magari, molti dicono che la cucina è arte perché è innovativa, perché è avanguardista, perché si porta presso, che ne so, delle cose che normalmente la cucina non ha. Non c'entra niente, cioè la cucina è una forma d'arte perché in un certo momento succedono determinate cose e avvengono solo in quel momento lì, soltanto in quel momento lì diventa una forma d'arte. E questo quando succede? Succede quando le persone decidono di incontrarsi per andare a mangiare insieme, può essere in un ristorante ma può essere anche in una casa, quindi persone che si sono scelte tra di loro, no? Persone che si amano, che si vogliono bene, che hanno il piacere di stare insieme, il convivio, la magia che può creare il convivio. il luogo dove avviene questo convivio, no? Che sicuramente deve essere un luogo bello, no? Dove ci sono dei mobili belli, dove ci sono delle cose che rilassano la vista e che fanno piacere da vedersi. L'esterno di questo posto, che potrebbe essere una campagna, un mare, una montagna, una collina, un lago. Insomma, un'armonia generale che mette in condizione le persone di essere molto felici di essere in quel posto lì. Il servizio dei camerieri, che sono felici di servire, perché stanno servendo con il cuore, con la felicità di essere lì per far godere le persone. Le persone che mangiano, e mentre mangiano mugolano e sono felici e provano l'estasi e il piacere del cibo. Il cuoco che cucina con questo tipo di intenzione, cioè con l'intenzione di far felici gli altri, di entrare in qualche modo entro gli altri, di entrare e rimanere fisso nella propria mente e nel proprio cuore. Tutto quanto il gruppo di cucina che collabora in questa situazione, ma nello stesso tempo anche il prodotto che è stato scelto e il produttore che ha creato il prodotto che è stato scelto, perché nulla in un certo tipo di cucina, quando si cucina con il desiderio di fare bene per gli altri, nulla è casuale. Le persone che vengono scelte, i prodotti che vengono scelti sono quelli con cui tu in qualche modo ti riconosci. Ecco, allora, quando si instaura questa straordinaria connessione di persone, di sensazioni e di felicità, ecco, in quel momento lì allora si può parlare di cucina come forma d'arte, perché c'è una magia che si è creata però solo e soltanto in quel momento lì, in un ristorante può essere in un tavolo sì e in un tavolo no, perché magari quell'altro tavolo non ha percepito le stesse identiche cose. Però può essere anche semplicemente in una casa. Lei invita qualcuno a casa sua moglie cucina, sono tutti quanti felici, si sta bene. In quel momento la cucina può essere rappresentata appunto come una grandiosa forma d'arte.
Raccontagli un po' sta pasta in bianco, per favore.
La pasta in bianco.
Comunque come questo approccio, diciamo, collettivo è quello che vi unisce, insomma.
Sì, ma questo è l'elemento fondamentale. Lui, quando Giovanni prima ha detto, io quando faccio una performance di fronte alle persone e vedo le persone che sono felici, è esattamente quando noi alla sera io vado in sala e vado per i tavoli, le persone che mi guardano con gli occhi sbarrati, sento che siamo stati seduttivi, che abbiamo in qualche modo contribuito moltissimo alla loro felicità. Ecco, questo è quello che connette l'arte della cucina con l'arte, con qualsiasi tipo di arte, no? In questo caso quello di Giovanni, ma potrebbe
il
essere
il valore del momento.
Esatto, può essere anche un'arte musicale, può essere qualsiasi altro tipo di forma d'arte. La pasta in bianco fa parte. Quest'anno abbiamo fatto la pasta al pomodoro, no? Cioè ci piace molto cimentarci con dei cibi che si portano appresso una come posso dire, una forma ideale di grande semplicità e quasi di banalità, no? La pasta in bianco è la pasta quella col burro e il parmigiano, la pasta al pomodoro è una semplice pasta al pomodoro. Però noi
all'infanzia, per questo poi ho chiesto
la pasta in bianco. Tu la pasta al pomodoro l'hai mangiata, Giovanni, quest'anno?
Sì.
Ecco. La pasta al pomodoro quest'anno stesso ha vinto come il piatto dell'anno, no? Per cui una semplice banale pasta al pomodoro, pomodoro messo sopra quattro boccolotti, è entrata nell'immaginario di tutti quanti, e tutti quanti quando entrano al ristorante ordinano qualsiasi cosa, ma dicono: ma raccomando che ci sia anche la pasta al pomodoro. Cioè, quindi lo scorso anno era per la pasta in bianco. E quindi che cosa succede? Succede che tu fai un qualche cosa che visivamente ti dà un'idea di una cosa semplice e di quasi banale per essere in un ristorante dove tu vai con un certo tipo di aspettative. Poi la mangi e rimani schiantato, perché da un punto di vista olfattivo e da un punto di vista gustativo e da un punto di vista visivo e da un punto di vista anche uditivo, cioè tutti quanti i cinque sensi vengono frastornati e coinvolti, tu dici: cazzo, è una pasta, la vedo, è una pasta in bianco, la metto in bocca, ma c'è un'esplosione di gusto. Ed è questa la nostra intenzione, cioè quella di cercare in qualche modo di sorprendere al di là di quello che vedi, perché i sensi possono essere soggetti, cioè tu vedi una cosa, ma nel momento stesso, e questo diciamo è un grande vantaggio che ha la cucina. La cucina è come l'eros, no? È l'unico, l'eros e la cucina sono le uniche attività che riescono a coinvolgere tutti quanti i cinque sensi, cioè il gusto, l'olfatto, l'udito, il tatto e la vista. Per cui noi quando lavoriamo e prepariamo un piatto, scientificamente andiamo a pensare al fatto che la gente mangia con i cinque sensi, quindi dobbiamo in ogni modo sollecitare allora i cinque sensi e costruire i piatti in questa funzione qua. e più c'è la dicotomia tra quello che vedi e quello che ti immagini e quello che poi tu percepisci, è più chiaramente la sorpresa è grande e il successo, tra virgolette, cioè il fatto di dare un piacere straordinario, cioè che esce dall'ordinario, è cosa abbastanza garantita. Cioè c'è uno studio profondo per arrivare a questo. Quindi abbiamo fatto questa pasta in bianco, tu la vedi, sembra una pasta con il burro e il parmigiano, in realtà è una pasta che sa di fumo, perché viene fatta con una ringa, con un brodo di ringa affumicata. È stato riprodotto il formaggio utilizzando, perché per fare la ringa affumicata, noi abbiamo, per fare questo brodo di ringa affumicata su cui saltare la pasta, abbiamo dovuto mettere le aringhe che sono salate nel latte. Cioè, mettendole nel latte, il sale, ci siamo accorti che cagliava le albumine del latte stesso, e quindi quel latte cagliato, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo raccolto come se fosse una ricotta, l'abbiamo gelato e poi ce l'abbiamo grattugiato sopra, per cui visivamente era un formaggio, ma in realtà aveva il gusto dell'anguilla, per cui tu mangiavi un piatto che sapeva di un sapore ancestrale, no? Legato al fumo, legato a questo sapore di sarda, non so se lei ha mangiato mai le sarde, quelle lì sotto sale, no? Certo. Una volta mangiavano, no? Una volta ogni 15-20
sì, minuti. Ma la sale, ancora, però, mia mamma la fa ancora.
Esatto, anche erano salatissime, bisogna metterla a spurgare nel sale. Ecco, questo è un piatto che girava attorno a questo tipo di sensazioni e portava le persone quindi verso un ricordo legato all'infanzia, legato a un qualche cosa che in qualche modo adesso non c'è più. E la stessa cosa abbiamo fatto quest'anno con la pasta al pomodoro, perché abbiamo ricostruito il sapore del raspo del pomodoro, del verde, no? quel profumo di verde, e poi quando tu mangi il pomodoro in realtà non c'è mai. Ecco, per cui la nostra intenzione è sempre quella di creare un qualche cosa dove tu a livello gustativo e a livello olfattivo hai dei flashback, hai delle emozioni, perché fare un piatto buono non è difficile. Difficile è metterne insieme 10, uno in fila all'altro, e soprattutto fare in modo che quel piatto emozioni. E un piatto emoziona solo e soltanto quando tu a livello olfattivo riesci a far aprire dei file della tua memoria che ti riportano a ricordare, che ne so, un viaggio che hai fatto 30 anni prima, quando eri bambino, o il primo innamoramento, la prima volta che sei andato al mare, cioè un qualche cosa che quindi, che oltre ad essere buono, diventa appunto emozionante. Questo è lo studio che noi facciamo continuamente.
Penso che anche il processo creativo sia il medesimo. Una volta che ho conosciuto, ormai ci conosciamo abbastanza bene con Mauro, il processo che porta alla realizzazione è assolutamente il medesimo.
Sì, noi facciamo un mese di studio, 40 giorni di studio e ricerca, 8 persone che stanno lì per 10 ore al giorno, dalla mattina alla sera, a sfracellarsi l'uno contro l'altro. Qualche volta si arriva anche nei momenti di grande tensione, perché le cose magari non ti riescono, però poi abbiamo imparato che insistendo e cercando continuamente, alla fine è come una nebbia che si alza e tu metti in fila tutto quello che avevi in qualche modo pensato e provi questo grande e profondo senso di gioia e di felicità, perché appunto vivi quello che è la creatività, no? Cioè non c'è niente e c'è un qualche cosa che tu prima avevi semplicemente pensato, e quello che tu hai pensato poi lo leggi negli occhi seduti e piacevoli delle persone. E allora uno prova un grande sentimento di soddisfazione pura, buona, no? Cioè il fatto che sei contento di viverti la vita in questo modo, che hai la fortuna di poter gestire il tuo quotidiano attraverso questo tipo di emotività.
Bene, allora ringraziamo Mauro Liassi e Giovanni Gaggia per essere stati qui con noi a parlare del loro libro Mauro Liassi incontra Giovanni Gaggia, un libro edito da Maretti Editore. Quindi è un libro di ricette di cucina e d'arte in qualche modo, fatto dai due autori che abbiamo avuto ospiti. Vi salutiamo e salutiamo anche tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie a voi, buon anno.
E auguriamo buon anno a tutti.